organizzava lo sparisco.
Ce ne parla da me.
Almeno sarà ascoltato. Ecco, ci sono delle. Qualcuno può si trovare.
Speriamo che funzioni. Ma no, ma dovrebbe funzionare. Ciao Cristina. Meravigliosa, sì, funziona.
È un registro che funziona.
Facciamo perdonare perché sarà messo sul sito, potrà essere ascoltato da un sito che è molto visitato.
Sì, ma io
stiamo
scrivendo.
Diligente.
Guardato, ma no, l'altro giorno per un pezzo non è stato registrato, ragazzi. Ho avuto i miei guai, sono tornato per 3 giorni. Ma adesso dovrebbe andare bene.
Non so come mai, mi incanto.
Infatti in periodo invernale c'è sempre parecchia gente, però si vede.
Secondo me vengo su parole prima. Ormai dirò a Danilo di cancellare fino a quando. Chi è la prima voce? Sei tu prima? Allora sì, è riconoscibile.
Cristina, vuoi che cominci tu?
Sì, comincio io. Rompiamo un po' il ghiaccio e introduciamo questo incontro. Abbiamo invitato Anna Simone, sociologa dell'Università Suor Rosalia di Minicasa di Napoli, e poi abbiamo Roberta Pompili, che è un'antropologa ed è un'attivista, beh anche Anna comunque ovviamente attiva dentro il movimento delle donne eccetera. Roberta è un'attivista diciamo a tutto tondo, nel senso che attraversa più o meno tutte le lotte, da quelle ovviamente del movimento delle donne a quelli studenti precari eccetera eccetera, nella città dove vive, Perugia, e fa parte del collettivo femminista Sommosse di Perugia. Sono state anzi loro le prime a chiamarsi Sommosse, poi la lista nazionale si è chiamata a sua volta così. E poi abbiamo Caterina Peroni di Padova, che è una dottoranda ed è anche lei appunto un'attivista attiva nei movimenti e fa parte anche del collettivo Fucsia Block. Quindi quello che adesso cercheremo di fare è un po', penso, di mettere insieme un ragionamento su quella che abbiamo chiamato la città biopolitica, anche a partire dal libro di Anna che ha scritto recentemente, Corpi del Reato, che ci aiuterà diciamo in questa lettura, dicevo, innervandolo con quelle che sono state alcune esperienze invece concrete, materiali, di azioni, di analisi, di ricerca, di laboratori fatti su questo tema della città, la città delle paure, la città della sicurezza, la città dove i corpi, come dire, vengono in qualche maniera controllati attraverso vari meccanismi e dispositivi dentro il territorio. Il contributo che posso dare io, a partire da quello che poi è stato il lavoro che ho fatto io e che continuo a fare, ci siamo ritrovate in tante altre occasioni in questa sede a ragionare di questo tema, è come dire provare a introdurre questo elemento della precarietà che non è assolutamente estraneo al ragionamento che stiamo facendo e si potrebbe a questo punto declinando ragionando in termini plurali, quindi parlare delle precarietà. Delle precarietà, quindi queste nostre precarietà che implicano anche una precarietà dei territori e introducono appunto anche il tema di oggi che è quello della città biopolitica. Anche lo spazio infatti è sottoposto a forme di militarizzazione ma anche a processi di sfruttamento. È uno spazio permeato da una cultura della precarietà basata da un lato sull'effimero, sul virtuale e che però concretamente sfrutta corpi e precarizza diritti. Ed è un'atomizzazione che noi osserviamo vistosamente nel mondo del lavoro, ma che non dimentica lo spazio. Quindi noi, anche quello che possiamo vedere ragionando concretamente di Milano, vediamo questa sempre più maggior difficoltà, no, ad integrare l'individuo con l'ambiente che genera una perdita di riferimenti comuni. No? Quindi da un lato nominato e dall'altro il tema della paura. Dentro una distrutturazione complessiva sociale dei comportamenti, quindi questo porta poi a una mancanza di solidarietà, a una nevrosi da sicurezza, a comportamenti estremi e autolesionistici. Già in un altro seminario ci eravamo così soffermati a ragionare di questo problema, delle nevrosi crescenti, della depressione, come problemi che hanno a che vedere direttamente col corpo, la bulimia, l'obesità, la paura di invecchiare, un'aggressività enorme verso le diversità, no? Quindi una sorta di quello che qualcuno ha chiamato una peste emozionale, no? Che la città biopolitica porta con sé. E il corpo umano è interamente investito, no? Da queste aggressioni che provocano anche una serie di malattie contemporanee e moderne, tutte nuove, tutte da studiare, che andrebbero ancora di più sviscerate. Si potrebbe dire, ma non sono certamente io, adesso lo dico giusto per introdurre il discorso, no? Che la democrazia contemporanea ha ottenuto con mezzi tecnici ciò che il totalitarismo raggiungeva con altre forme, no? Di disciplinamento, di polizia, di incarceramento, eccetera. No? Quindi la nuova dimensione del controllo parte, no? Da un principio di non assimilabilità, di intere categorie della popolazione che vengono esclusi e sono categorie molto ampie, tra l'altro sempre più ampie, non sono i soliti emarginati, cioè i giovani, i precari, gli immigrati, le persone che hanno difficoltà economiche e che fanno parte di queste altre categorie che ho citato prima, tutto l'aspetto così, il tema, Anna ne parla ragionando nel primo dei casi che presenta nel suo libro di questo caso di un intersessuato e quindi il tema dei transessuali, il tema delle prostitute, tutte queste categorie che evidentemente si tenta di espellere, no? o quantomeno sono categorie da gestire per prevenire il potenziale rischio sociale che da loro ovviamente può venire, no? E in qualche misura adesso io la dico così come credo di doverla dire, quindi evidentemente anche la scuola, anche il sindacato, mi spiace dirlo, e qualche volta ormai perfino i movimenti, mi sembra di poter dire che hanno ormai questa funzione un po' contenitiva di questo tema appunto del potenziale rischio sociale, quindi è tutto il tema del conflitto rimosso, del conflitto sparito, del conflitto esorcizzato e da punire, no? Quindi il trattamento dell'esclusione sociale e della protesta diventa direttamente punitivo e la questione sociale si trasforma anche direttamente in penale. Il caso Eutelia, per esempio, che avrete letto, no? Questi 12 dipendenti che nel 2009 avevano occupato la sede della società perché non venivano pagati da diversi mesi, sono stati condannati a 3 mesi di carcere o a 7.600 euro di multa. Ecco, questo è un esempio abbastanza eclatante di quello che tentavo di dire, no? e adesso che sono abbastanza circondata da avvocati del lavoro ultimamente, uno di questi giovedì scherzava e diceva, beh, insomma non li hanno nemmeno condannati a morte, quindi tutto sommato è andata bene, no? In sostanza, quindi noi vediamo esprimersi quello che Foucault ha chiamato, e Anna poi magari ci potrà dire meglio, sul principio di governamentalità, no? Come modo di gestire le cose e le persone, e che utilizza soprattutto tattiche, non leggi, o meglio, considera le leggi come tattiche, no? Il loro scopo stesso ne giustifica l'azione, no? E quindi non un qualsivoglia insieme di principi o di funzioni legittimanti, come forse in passato la legge si è pensato che rappresentasse, no? Quindi la legge è un elemento centrale in questa dimensione, ma ovviamente è una legge che si applica sui precari, sui migranti, sulle prostitute, su quelle categorie sempre più larghe che ho citato prima, in questo senso, no? Di una governamentalità che rende concreta l'idea del potere come qualcosa di quasi irriducibile alla legge stessa, no? Allora, se questo è il quadro di fondo, chi sono questi corpi che dentro questo quadro si muovono? No? Sono corpi sessuati, e io qui proverò a fare alcune osservazioni. Cioè, le società occidentali favoriscono, no, il permanere evidente di modelli maschili, ma contemporaneamente lo decostruisce anche questo modello, no? Cioè, se voi vedete, il modello maschile della pubblicità è un modello completamente femminilizzato. Quindi innestando un gioco perverso, come adesso qualcuno comincia ad analizzare, no? E certamente il collettivo di Maschile Plurale, ma insomma stanno uscendo anche molti libri su questo tema del maschile, no? Quindi della decostruzione del maschile, innesta un gioco perverso di comunicazioni paradossali che rende vittime oggi in un certo senso entrambi i generi, no? Messi nelle condizioni di controllarsi e autoregolarsi a vicenda. Da un lato c'è questa spinta emancipativa, l'emancipazione malata, come l'abbiamo chiamata in un libro collettaneo che da questa sede, dalla Libera Università delle Donne, è uscito, no? Dopo una discussione collettiva che abbiamo portato avanti per diverso tempo. Quindi una spinta emancipativa malata delle donne per tutti quegli aspetti utili della femminilizzazione che anche all'interno di quel libro abbiamo sviscerato e abbiamo più volte ricordato, cui va aggiunta oggi forse una riflessione, mi viene a dire, un po' più profonda e complessa. Essa serve anche ad espellere alcuni aspetti della mascolinità non funzionali proprio alle istituzioni attuali. Limita cioè ciò che da un lato concorre a creare e che infatti dall'altro lato continua ad utilizzare per disinnescare, quindi in qualche maniera una realtà della radicalità della critica femminista e la sua istanza libertaria e riducibile. Io sto parlando di quella radicalità del femminismo che non è quella superficiale, mediatica, retorica, se vogliamo insopportabile, che vediamo continuamente invece negli ultimi tempi, no, apparire sulle pagine dei giornali, che viene secondo me anche da questo punto di vista, dicevo che perfino certe interessanti forme di movimento, anche di movimento delle donne, vengono poi completamente piegate dentro questo gioco perverso, no? Quindi quello che noi vediamo oggi che i giornali ce ne continuano a parlare è proprio, se vogliamo, proprio questa astrazione, mi viene da dire, dopo il discorso della femminilizzazione, anche questo discorso della mascolinizzazione andrebbe affrontato, quindi un'astrazione di entrambi i modelli, femminilità e mascolinità, quindi una funzione di mantenimento dell'ordine costituito attraverso il controllo, se vogliamo, di entrambi i generi. Quindi chiede agli uomini di essere più simili al femminile e alle donne di essere sempre più maschili, no? E qua mi veniva in mente l'indimenticabile Uoma, che è stata una pubblicità che ha fatto per un periodo settimanale, all'epoca era settimanale Amica, qualche anno fa, quindi se vogliamo molto d'avanguardia rispetto ai tempi, no? Dove aveva tappezzato le città con questa immagine di una donna molto androgina e sotto era la parola usata era la uoma. Quindi un'androginia psicologica funzionale al consumo delle merci e ai ritmi produttivi del presente. No, e qui è il tema appunto della ambigua femminilizzazione. Ecco, arrivo in fretta alle conclusioni, quindi tuttavia questo emergere, se vogliamo, io lo dico dal punto di vista delle cose che mi sono più vicine e più care, no? Se vogliamo della figura biopolitica del precario dentro la città biopolitica, che è anche un migrante, che è anche un trans, cioè che è una figura, se vogliamo, molto complessa, no? Una figura che fa anche fatica ad individuarsi, no? E lancia anche gridi, come dire, da un lato da rabbiosi e dolorosi, no? Ma anche pieni di passione e di ribellione, forse ci può indicare una strada. E da un lato io dico, il primo punto è questo, il precario fatica ad individuarsi come soggetto, ma questa è una storia che anche noi donne ben conosciamo, no? Per averla a nostra volta vissuta, cioè fatica di individuarsi come soggetto. Quindi il femminismo però, dicevo, davvero radicale, cioè l'origine vera del pensiero e della pratica femminista insieme, non può diventare un punto fondamentale di riferimento, non perché appunto è di moda, ma perché è una straordinaria pratica di individuazione, come dire, da condividere anche come forma così interpretativa di questa realtà, no? Per cui dentro l'indizione di questa giornata noi ci domandavamo il ruolo dei femminismi dentro la città biopolitica, no? Io stessa devo dire che sono approdata al femminismo dopo aver ragionato molto più a lungo di precarietà esistenziale, non perché io poi, cioè in fondo ero precaria anch'io, anche se poi materialmente un posto di lavoro a tempo indeterminato ce l'ho, però come dire, questa precarietà esistenziale nel tempo e nei ragionamenti, e se vogliamo anche poi nei percorsi esistenziali che in qualche maniera contano nell'avvicinarsi a determinati sistemi di pensiero, mi ha portato anche a trovare dentro la pratica femminista un modo per approssimarmi meglio alle cose che andavo analizzando dentro quella realtà, no? Quindi il suo appunto non essere un sistema di pensiero astratto ma radicato, no? Nella vita. E quindi proprio ora la città biopolitica ci richiede di fare leva forse su sistemi di pensiero di questo tipo, visto che proprio le vite tenta di governare. E l'altro tema è quello, diciamo, del comune, dei beni comuni, diciamo così, interpretato anche qui da un punto di vista femminista, che è una cosa, se vogliamo, da inventare, da sviscerare. Io adesso non è che ho su questo aspetto degli elementi da proporvi, se non come stimolo ad una riflessione che debba diventare comune nel tempo, no? E che ha al centro senz'altro il tema della riproduzione, intesa come riproduzione sociale, centrale proprio nella costruzione del concetto stesso di comune. E leggevo un articolo di Silvia Federici che ha scritto recentemente su The Comune e lei dice, cioè con questo non è che si voglia riassegnare alle donne un ruolo naturalistico, no, che evidentemente è dentro la famiglia eccetera eccetera, ma attingere ad un sapere delle donne anche qua, no? Non appunto per accettare un'assegnazione di un ruolo, ma per interpretare integralmente un modo di essere agito dentro questa città biopolitica invece pretende, se vogliamo, una quiescenza totale, no? E questo tema della riproduzione sociale, se vogliamo, della riproduzione, è il tema della sostenibilità dell'esistenza, indipendente da meccanismi di mercato, quindi il tema dovrebbe essere quello di immaginare insieme, no, una riappropriazione collettiva, se vogliamo, proprio del tema della cura, del desiderio. Ci sono qua compagne che a Milano avevano inventato questa cosa del soul kitchen, che da sola dice, no, questa cosa nel senso molto vago, mi rendo conto, in cui io ve lo sto proponendo, però insomma una sorta di riappropriazione pratica, no, di un'idea di interdipendenza degli individui, lontana chiaramente dal confinamento della singola famiglia o della singola casa, no, ma collettivamente intesa. Quindi la riproduzione come tassello centrale di un nuovo sistema, se vogliamo, proprio nella sua essenza lo intendo, ecco. queste sono un po' le cose che provo a dire così come contributo alla discussione dentro questi sasselli che adesso tutte insieme cercheremo di costruire.
Una concentrata, proprio guarda, hai messo il punto su un tessuto molto.
Allora, io sono Anna Simone, una Cristina mi ha un po' presentata, molte di voi le conosco già per mia fortuna, però ecco, io prima di diciamo intervenire direttamente nei temi posti da Cristina, a cui poi diciamo in qualche modo mi relazionerò parlando dei, in qualche modo dei miei, insomma di quello che sono andata pensando in questi ultimi anni, vorrei diciamo posizionarmi un attimo, cioè, nel senso che vorrei un po' partire dalla mia esperienza, perché se non faccio questo poi diventa difficile capire anche quello che ho cercato di fare dopo. Allora, per me, ecco, intanto diciamo il mio femminismo è posizionamento, nel senso che mi immagino e mi vedo e mi percepisco come corpo nella società in una relazione permanente con la società e con le trasformazioni della società, cioè nel senso che non riesco né a scindere soltanto il mio elemento biografico, autobiografico della società, né tantomeno riesco a parlare soltanto di quello che accade nella società. In questo dialogo permanente tra me e la società, diciamo, io sono arrivata tardiva al femminismo, piuttosto tardiva, nel senso che vengo da un'esperienza culturale e politica di tipo neutro, diciamo così, che ha conosciuto il femminismo durante gli anni dell'università, quando il femminismo, come più o meno tutte quante noi sappiamo, diciamo, sì, era piuttosto, io ho 40 anni, quindi insomma quando ho fatto l'università erano fine degli anni 80, insomma, e lo studiavo, lo leggevo. E il mio primo approccio al femminismo studiato e letto, questo lei un po' lo sa, è stato quello appunto con il pensiero della differenza, un po' perché nelle università girava molto. E però, diciamo, rispetto a questa esperienza di lettura e non di pratica che io avevo fatto con questi testi qui, mi rendevo conto di una mancanza, di un vuoto. La mancanza e il vuoto per me erano diciamo, il primo step che io anagraficamente non avevo avuto la possibilità di vivere, cioè la dimensione dell'emancipazione del proprio corpo, dal maschile e dalla società. Per cui io ho fatto questo percorso, nel senso che prima ho letto il pensiero della differenza, poi mi mancava l'esperienza e poi in un secondo momento ho letto Simone de Beauvoir, poi invece ho cominciato finalmente a sentire il corpo nella società e a praticare e a soggettivarmi in quanto femminista all'interno della società. Questo incontro è passato moltissimo anche attraverso l'incontro con Lea e tutto il percorso che abbiamo fatto in comune su Liberazione e con il Qui di Liberazione, e quindi poi mi sono, diciamo, in un terzo momento, questa è la mia breve storia, ho incontrato i testi di Lea. In mezzo però c'è stata anche un'altra esperienza che per me è stata forte e fondativa, diciamo, prima di incontrare questo terzo step, che è stata ovviamente l'esperienza nel movimento, dei movimenti cosiddetto Genova, il lavoro che ho fatto con Federica Sossi, che è qui e che continuiamo a fare, anche se io sono un po' più latitante di lei, sul tema delle migrazioni, e il gruppo di lavoro NoCPT, che per me è stata un'altra esperienza fondativa e costitutiva. E quindi la, diciamo, in breve, la sintesi di tutta questa mia piccola biografia che mi sto così buttando come esperienza mia è stata, diciamo, a un certo punto per me l'urgenza di non poter più scindere cioè la lotta contro il sessismo dalla lotta contro il razzismo. Okay, allora questa, diciamo, è la traduzione sintetica, ma non è soltanto questo, nel senso che nel mio processo di soggettivazione primario, diciamo, la domanda che io mi sono posta e che continuo a pormi è una domanda che ovviamente mi è derivata molto soprattutto dalla lettura di Infamia Originaria di Lea e da alcuni suoi testi, cioè questa realtà del corpo femminile letto sempre e comunque attraverso la logica della natura. E quindi conseguentemente questo processo di identitarizzazione forzata che la società ha effettuato ed effettua sul corpo femminile, utilizzandolo, sfruttandolo, strumentalizzandolo. Nel senso che io poi sono sociologa, quindi sono ovviamente seguo i trend e i divenire societari, e nel seguire questi trend e questi divenire societari mi sono accorta, ed è per questo che ho anche voluto scrivere questo libro, I corpi del reato, che oltre alla natura del corpo femminile schiacciato, quindi fanno originare il corpo femminile schiacciato sulla natura, vi è oggi un processo secondario di costruzione del corpo femminile, ma anche di costruzione dei corpi in generale della marginalità sociale, che diciamo equivale ad un processo secondario di naturalizzazione e contemporaneamente culturalizzazione del corpo. Cioè non più il corpo, diciamo, solo diciamo naturale nella logica del corpo destino, o di un destino da cucire addosso ad un corpo, e quindi insomma tutta la dimensione della lettura schiacciata sul corpo femminile in relazione al corpo materno, eccetera, eccetera, ma una sorta di seconda, diciamo, attribuzione di status a questo punto, di status, perché l'attribuzione di status è un processo secondario che fa il diritto in particolar modo, ma può farlo anche l'economia, cioè tutta l'organizzazione dei poteri e l'organizzazione, se vogliamo, diciamo, anche della democrazia e delle democrazie liberali contemporanee, hanno, secondo me, a un certo punto prodotto questo secondo scarto. Che cosa intendo? Intendo che il corpo femminile, a un certo punto, ma anche i corpi in generale della marginalità sociale, sono stati sussunti dalle forme di produzione di potere dell'economia e della democrazia liberale contemporanea, e in questo processo di sussunzione vengono, come dire, utilizzati e sfruttati non più, secondo me, solo in quanto corpi natura, ma proprio in quanto corpi naturalizzati e culturalizzati, cioè sui quali si è costruito una sorta di secondo vestito. Ora, questo processo io ho cercato di leggerlo e di comprenderlo all'interno, diciamo, di quelle che sono le griglie della società nella quale mi trovo, per mia sfortuna, a vivere. E dico veramente per mia sfortuna, perché c'è anche un problema generazionale molto forte, e questa società che per mia sfortuna mi trovo a vivere è la società contemporanea, che io in qualche modo, così, per codificazione anche di linguaggio e di parola, ho un po' definito, ma non io, cioè molti sociologi prima di me, e io però adesso vi spiego, cioè l'ho definita nel senso che ho cercato di vederne i rovesci, ed è questa società del rischio, fantomatica società del rischio, in cui tutto è possibile. Nella nostra società tutto è possibile, ma tutto contemporaneamente è impossibile. Cioè, questo è già un primo elemento di processo di sussunzione dei corpi e del corpo femminile, intendendo questi corpi come corpi naturalizzati e o culturalizzati. Che cosa intendo? Nel 1991 un grande sociologo maschio tedesco, che si chiama Niklas Luhmann, scrisse questo libro che si chiama Sociologia del rischio, che divenne un successo, nel senso che tutti quanti ratificarono questa trasformazione della società contemporanea. Niklas Luhmann ha sempre inteso la società del rischio come un'opportunità, o come una necessità da parte delle istituzioni di dover sussumere questa idea del rischio per renderla in qualche modo governabile, e aveva individuato degli elementi precisi di organizzazione di una società del rischio. Questi elementi precisi sono la selettività, la comunicazione, la decisione e la prevenzione. Insomma, Luhmann diceva che nella società del rischio noi abbiamo dinanzi a noi una serie di rischi che dobbiamo selezionare. Poi diceva, il rischio va comunicato perché la gente non deve avere paura. Poi diceva, e sui rischi si decide in maniera tale che, appunto, sempre le persone non devono avere paura, i rischi devono essere anche in qualche modo prevenuti, quindi bisogna attivare anche una logica della prevenzione del rischio. a distanza di 20 anni queste benedette società del rischio, in realtà, almeno al mio sguardo, femminista e sociologa, per me sono diventate soltanto, diciamo, delle produzioni di rovescio negativo del rischio. Cosa intendo per rovescio negativo del rischio? La selettività dei rischi. Ebbene, se noi andiamo a vedere che cosa succede dal punto di vista, diciamo, delle pratiche di governo sulla selezione dei rischi, ci accorgiamo che vengono selezionati solo alcuni rischi, non altri. Adesso abbiamo a che fare con la questione del nucleare, l'acqua, eccetera, eccetera. Poi, la comunicazione del rischio che cosa ha prodotto come rovescio? Ha prodotto il fatto che si sono andati codificando man mano nel corso degli anni i cosiddetti allarmismi sociali. Cioè, comunicare il rischio a un certo punto ha prodotto questo rovescio, l'allarmismo sociale. Su quegli stessi rischi, diciamo, che si dovrebbero selezionare e che dovrebbero funzionare, diciamo, nell'ottica del bene della comunità. Poi la decisione del rischio, che cosa ha prodotto come rovescio la decisione del rischio? Ha prodotto delle forme, no, che sono sotto gli occhi di tutti, cioè di liberalismo illiberale, no? Oppure nuove forme, neo-autoritarismi, che paradossalmente, diciamo, non possono essere più letti all'interno del momento.
Quando dice della decisione del rischio.
Sì, stavo dicendo appunto la decisione. Sì. Il rovescio della decisione, sì, l'elemento negativo, sì, diciamo così, della decisione del rischio è diventato quella forma di governo che io credo che possiamo un po' tutte chiamare come liberalismo illiberale o come liberalismo autoritario, che è un grande paradosso, nel senso che, per esempio, le forme classiche dell'autoritarismo, sulle quali l'idea si è cimentata per molti anni, avevano come riferimento, diciamo, primordiale e prioritario che cosa? Un patriarcato, un maschile netto, chiaro, che si codificava all'interno delle forme della politica e che poi produceva appunto l'esclusione di figure tra cui quelle femminili. Oggi invece questo liberalismo, questa nuova, diciamo, questo nuovo autoritarismo è soft, cioè non è hard, non lo puoi individuare in maniera immediata, passa molto spesso attraverso, come dire, dei discorsi, delle pratiche morbide, no? Che sono proprio quelle dell'inclusione e dell'esclusione contemporaneamente. Quindi, non so, vediamo le pubblicità del progresso, le pubblicità del progresso sono un esempio da questo punto di vista, no? Ci mostrano che cosa? Il fatto che appunto le istituzioni, le forme governamentali hanno assunto fino in fondo il corpo femminile, lo devono proteggere, lo devono tutelare, però all'interno di questa protezione, di questa tutela, di fatto si strutturano, si sedimentano nuove forme di autoritarismo soft. Quindi, diciamo, uno dei rovesci anche dei quattro punti della società del rischio è proprio questa della decisione che funziona secondo la logica del liberalismo illiberale. E infine la prevenzione del rischio, che produce, come tutti quanti noi sappiamo, nel suo rovescio negativo, che cosa in prevalenza? Nuove forme di controllo sociale. E queste nuove forme di controllo sociale contro chi si sviluppano in primo luogo? Contro le donne, ma non solo contro le donne, contro gli immigrati, contro gli omosessuali, contro i transessuali, contro le prostitute, cioè contro tutte quelle figure della marginalità sociale che un tempo erano solo riconducibili al maschile, no? Il delinquente, eccetera, eccetera, ma che da un po' di tempo, diciamo, come dire, si vedono, almeno quantomeno io le vedo, poi può essere che veda molto male, però insomma vedo che c'è questa tendenza, come dire, a tenere assieme tutta una parte della popolazione, peraltro la maggior parte della popolazione, perché le donne sono la maggior parte della popolazione da un punto di vista numerico statistico, e da una parte, diciamo, c'è questa logica della sussunzione di questi corpi, dall'altra c'è invece la logica dell'espulsione, del mandare via, del tenere lontano. E vi faccio alcuni esempi concreti. Io, diciamo, in questo lavoro che ho fatto, I corpi del reato, ho lavorato molto sulla città delle paure e sulla città biopolitica. La città biopolitica per me è la città del controllo sociale, in cui appunto il potere si sostituisce al diritto e ai diritti, e vi è la legge della giungla, insomma, in qualche modo. Cioè non possiamo neanche più fare riferimento ai diritti fondamentali, nel senso che l'altro grande tema della contemporaneità è sicuramente ciò che Ferraioli ha chiamato populismo penale, cioè questa dimensione, no, questa tendenza ad usare la pena contro tutto e contro tutti. E però, diciamo, ci sono anche delle differenze nella modalità attraverso cui viene sussunto il corpo femminile, delle modalità attraverso cui invece viene sussunto ed escluso il corpo maschile migrante o il corpo normale dei transessuali o ancora il corpo maledetto della prostituta o delle prostitute. Faccio degli esempi concreti. In questo testo mi sono, diciamo, cimentata molto su diversi temi, però, diciamo, qui io parlerei prevalentemente di un tema, che è l'uso, diciamo, disinvolto delle ordinanze amministrative contro determinate forme di condotta. Ora, proprio io ho qui, diciamo, questa ordinanza che è stata fatta da voi, cioè al Comune di Sesto San Giovanni, mercoledì 2 febbraio 2011, che è l'ennesima ordinanza antiburca e antivelo. Così capiamo anche che cos'è questo corpo naturalizzato e culturalizzato e questo gioco, no, tra la sussunzione, l'istruzione e l'esclusione. Con le ordinanze amministrative nascono come dispositivo nel 1931, quindi in pieno fascismo, e vengono legittimate da un decreto regio, che è questo decreto regio numero 733. Le ordinanze amministrative potevano essere usate solo ed esclusivamente nei casi di necessità e di urgenza, e dovevano riguardare solo cose, non persone, quindi calamità naturali, gestione quindi di terremoti, emergenze, rifiuti, no? A un certo punto che cosa accade? Accade che dopo la nascita della Repubblica, che non è il Risorgimento perché anche di quello non se ne può più, dopo la nascita della Repubblica una sentenza della Corte Costituzionale del 1959 interviene sull'uso delle ordinanze amministrative e ribadisce la logica secondo cui le ordinanze amministrative non devono mai andare in deroga agli ordinamenti giuridici vigenti e soprattutto devono essere usate solo ed esclusivamente nei casi di necessità e di urgenza. A un certo punto invece accade che arriva Maroni al Ministero degli Interni e nel 2008 fa una legge, il primo pacchetto sicurezza dei quattro che sono stati fatti negli ultimi anni, la legge 125, la quale, diciamo, legittima definitivamente l'uso delle ordinanze amministrative, potenziando il ruolo dei sindaci, che era già stato potenziato precedentemente da un'altra legge, la legge 142 sui comuni, e soprattutto riforma la polizia municipale, rendendola identica nella gestione dell'ordine pubblico alla polizia di sicurezza, cioè alla polizia di Stato. Se noi andiamo a leggere la definizione di polizia nei trattati di diritto amministrativo, vediamo che prima di questa legge 125, di questa legge Maroni, c'era la polizia municipale, che si doveva occupare delle cose, della viabilità stradale, eccetera, eccetera, e la polizia di Stato invece che si doveva occupare o si dovrebbe occupare della sicurezza delle persone. Okay. Invece a un certo punto tutte e due le polizie si occupano di cose e di persone. Ora, che succede? Succede che dopo questa legge le ordinanze amministrative, peraltro, insomma, a un certo punto anche censite da un rapporto dell'ANCI del 2009, diventano, diciamo, quasi esclusivamente l'unica forma di governance territoriale, o comunque una delle forme più gettonate. Perché? Perché così si produce consenso politico, nel senso che si interviene direttamente, cioè disciplinarmente, si produce consenso politico e con contemporaneamente si agisce appunto quella logica di prevenzione del rischio per cui si vanno a sanzionare tutte quelle modalità comportamentali che non fanno, non costituiscono fattispecie di reato. Ora questo però è un problema enorme perché disciplinare le condotte che non fanno, che non rientrano nelle fattispecie di reato ci dice una cosa molto chiara, ci parla di una cosa molto chiara: la crisi se non la fine dello Stato di diritto, in primo luogo. In secondo luogo ci espone al controllo permanente tutti e tutte, non nel senso generico del termine, le donne prostitute, i venditori ambulanti, cioè gli immigrati, i lavavetri, cioè gli immigrati, i venditori di kebab, cioè gli immigrati, ok? E le donne prostitute che, guarda caso, adesso su strada sono tutte immigrate, perché come noi sappiamo la prostituzione è cambiata nel corso degli anni e oggi, diciamo, ha un doppio, come dire, canale di riferimento. La prostituzione italiana è prevalentemente la prostituzione che avviene negli appartamenti, la prostituzione di strada, quindi la prostituzione, diciamo così, vulnerabile, tra virgolette, è prevalentemente immigrata. Che cosa accade quindi? Accade che nel processo di normalizzazione, cioè che a un certo punto la necessità e l'urgenza, l'emergenza, la logica del rischio, dell'emergenza continua diventano la norma, cioè diventa normale attraverso l'uso di ordinanze amministrative costruire degli status sociali: la prostituta, il venditore ambulante, il povero, il mendicante, eccetera, cioè diventa normale e si produce una forma di disciplinamento delle condotte ritenute rischiose prima ancora che pericolose, perché un tempo tutto questo veniva regolamentato da un'odiosa nozione che era quella della pericolosità sociale, però noi sappiamo che tra rischio e pericolo c'è una grande differenza dal punto di vista probabilistico. Il pericolo è molto più reale del rischio, il rischio è un'ipotesi. E quindi che cosa accade? Accade che a un certo punto i sindaci si cimentano con queste ordinanze che riguardano lo scibile appunto della povertà, della mendicità e dell'immigrazione, ma da un po' di anni si cimentano nella città biopolitica e nella città delle paure anche e soprattutto non solo con il corpo femminile delle prostitute, ma anche con il corpo delle donne immigrate che usano il burka e chador e addirittura con dei corpi normali di cittadine. Il sindaco di Castellammare di Stabia, sicuramente avrete letto, riesce addirittura ad emettere un'ordinanza amministrativa anti-minigonne, scollature e tacchi a spillo. In nome della pubblica decenza e della pubblica sicurezza riforma l'ordinamento della polizia municipale e vieta alle donne del suo paese di usare minigonne, scollature e tacchi a spillo. Questa cosa viene presa dalla maggior parte dei quotidiani, viene discussa in tono ironico, sempre in tono ironico. Però qui si stanno criminalizzando le condotte femminili, cioè si sta criminalizzando la libertà femminile, prima ancora che la condotta specifica delle donne. E quindi in questo senso attribuzione di status, no? Naturalizzazione e culturalizzazione del corpo e dei corpi. Contemporaneamente si diffonde questo, come dire, paradossale sentire comune di dover emettere delle ordinanze anti burka e anti chador. Qui mi soffermo un po' di più perché me ne sto occupando molto nell'ultimo periodo, cioè in quest'ultimo periodo, perché vorrei scrivere una cosa specifica su questo. Allora, tutte queste ordinanze anti burka e anti chador, intanto c'è un errore lessicale, perché si chiamano tutte antiburca e velo o antiburca e chador, però in realtà diciamo vogliono punire il niqab, no? Che invece è un altro velo, però loro non sanno neanche, cioè non sono neanche così raffinati da comprendere,
da distinguere,
ok? Che cosa accade? Accade che molti comuni governati dalla Lega, ma anche no, emettono tutte queste ordinanze che però poi sono state tutte, perché su questo sono andata a vedermi tutte, sono state tutte abrogate dai TAR e dai prefetti, che comunque hanno un potere maggiore rispetto ai sindaci e quindi hanno anche il potere di abrogare le ordinanze amministrative. Allora, che cosa è avvenuto? Perché sono state abrogate queste ordinanze? Sono state abrogate in una maniera abbastanza paradossale, cioè sono andata a leggermi, c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato, sono state abrogate in virtù, cioè sono state ritenute illegittime, perché secondo il TAR e i prefetti e il Consiglio di Stato, queste ordinanze antifurbacchiotto che cosa vanno in deroga rispetto all'ordinamento giuridico vigente, cioè dicono c'è una legge in Italia, che è questa legge del 1975, che già vietava di indossare casche e passamontagna, che ovviamente non sono il burka e il chador, peraltro una legge che è stata emessa durante gli anni 70, quindi come diciamo, una norma penale emanata durante diciamo, il presunto terrorismo degli anni 70. E comunque secondo questa legge il reato vi è solo nella misura in cui ci si rifiuta di farsi riconoscere dal pubblico ufficiale. Allora, queste ordinanze, tutte queste ordinanze, di Burka e Chador, cioè Antimicab, che sono state, come dire, abrogate in virtù di questa legge che dovrebbe essere una, come dire, una sorta di una norma superiore, hanno potuto essere abrogate in virtù di questa legge perché la legittimità di queste ordinanze era sempre quella della pubblica sicurezza, cioè era per pubblica sicurezza che le donne non devono portare il niqab, il velo o il chador, le donne islamiche o le donne islamizzate. Invece l'ultima ordinanza del comune di Sesto San Giovanni, peraltro approvata bipartisan, cioè escluso un consigliere dei comunisti italiani, ovviamente questo non ci deve portare ad amare i comunisti italiani, cioè vuol dire, lo dico solo ad onor di cronaca, comunque votata anche dal PD e financo da un consigliere di Rifondazione Comunista, utilizza, per non essere abrogata dal TAR e dal prefetto, un'altra nozione legittimante, che è per rendere onore alla dignità e alla parità delle donne. Quindi una motivazione di ordine culturalista, fuori dalla logica della pubblica sicurezza, in maniera tale che così nessuno può appellarsi per l'abrogazione di questa ordinanza. Peraltro io so che stanno per farla anche a Milano, adesso vi avviso, perché so che tra un po' dovrebbero fare la stessa cosa, lo stesso giochino con la stessa modalità legittimante anche al comune di Milano. Andiamo invece a leggere e a soffermarci sul lessico delle ordinanze antiprostituzione. Cominciò il sindaco Zadonato, Caterina lo sa perché è di Padova, anche voi, nel 2007. È stato il primo ad emettere ordinanze antiprostituzione. Che cosa si legge dentro queste ordinanze? Allora i temi sono il malcostume, la pubblica decenza, il degrado urbano, ma la vera motivazione, quella che è davvero legittima, è l'incolumità degli automobilisti. L'incolumità degli automobilisti verso i quali gli abiti succinti possono provocare tensione. Il corpo della prostituta scritto nelle ordinanze provoca tensione nella cittadinanza e soprattutto crea rischi sul piano dell'incolumità degli automobilisti.
È il maschilismo che si tutela.
Ora, questa tutela della decenza, questa stigmatizzazione dell'abbigliamento adescante delle prostitute, perché è un'altra nozione che si ritrova molto, l'abbigliamento adescante nel questa tensione al decoro urbano e alla pubblica sensibilità, in realtà, come tutte quante noi sappiamo, non c'è bisogno neanche io lo dica in questa sede, si stratifica all'interno di un meccanismo che è evidentemente quello della doppia morale, perché non è possibile che il corpo dell'immigrata prostituta provochi tensione nella cittadinanza e il corpo di Belen su un cartellone pubblicitario di 5x5 non provochi tensione nei confronti della cittadinanza. Peraltro il corpo di Belen e anche, diciamo, l'abbigliamento di Belen è decisamente anche più adescante di quello che mediamente usa una prostituta, cioè in inverno sì, si scoprono, ma non è che proprio vanno in giro in reggiseno e in tandiemo, almeno io non li ho mai viste sulla Salaria o su altre grandi vie, diciamo, di Roma. E quindi questa doppia morale verso dove ci conduce, verso dove ci porta, ma verso una logica che è quella vecchia del signor Lombroso, il quale alla fine dell'Ottocento insieme a Ferrero scriveva il famoso compendio La donna prostituta, la donna normale e la donna delinquente. Questo libro, dopo un secolo, pensate voi, è stato ripubblicato e non può essere un caso se una nuovissima casa editrice lo ripubblica addirittura assieme all'opera della Carla Lonzi. Si chiama Et al. È molto interessante perché anche la casa editrice Et al ha. Noi siamo tutte felici che abbia ripubblicato l'opera Omnia della Carla Lonzi, ma contemporaneamente ha ripubblicato dopo un secolo questo famoso compendio di criminologia e di antropometria che, diciamo, aveva stigmatizzato e criminalizzato il corpo delle donne, per di più, diciamo, suddividendolo in queste tre connotazioni comportamentali: la normalità, la prostituta, la delinquente. Ora, tutto ciò fa parte del sessismo delle città, della paura contemporanea e delle forme di governance territoriali, non v'è dubbio. Ma non c'è soltanto questo. C'è stato in questi anni, tutte quante noi lo sappiamo, insomma, perché all'indomani dell'omicidio di Giovanna Reggiani eravamo tutte in piazza a manifestare contro i pogrom antimigranti di Veltroni. Si crea, proprio nella prassi, come dire, anche giuridica, anzi prevalentemente giuridica, si costruiscono, diciamo, delle forme di sessismo e razzismo contemporanee, da un lato sussumendo l'idea del corpo femminile in quanto vittima. Quindi c'è la vittima che deve essere protetta e deve essere tutelata, il corpo della donna vittima da proteggere, da tutelare nelle forme di neoautoritarismo soft. Io le chiamo, la indico così, questo processo lo indico così. Dall'altra, la criminalizzazione di quelle che ormai è diventato lessico mainstream, le cosiddette donne per male, cioè tutto questo dibattito, no, che è diventato mainstream, per l'appunto, soprattutto a ridosso della manifestazione del 13. Però, insomma, questa dicotomia originale delle donne per bene e delle donne per male in realtà è, come dire, esisteva già alla fine dell'Ottocento e lo troviamo nel compendio di Lombroso. Ora vi faccio un altro esempio. Cosa accade? Il 20 febbraio del 2009, sempre in virtù della pubblica sicurezza e della risposta alle paure, alla città della paura, alle forme del controllo sociale, ve lo ricorderete tutte quante sicuramente, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana presenta un testo che si chiamava Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Questo testo, che voglio rendere pratico ciò che dico, questo testo fu elaborato all'indomani degli stupri nel parco della Caffarella a Roma, no? Dopo una sequenza di stupri e di caccia all'uomo rumeno, di cacce al rumeno, di tentativi anche di linciaggi pubblici nei confronti dei rumeni stupratori, il 20 febbraio del 2009 per la prima volta si tenta di decretare d'urgenza tenendo assieme la pubblica sicurezza con la questione della violenza sulle donne. Questa poi in realtà è diventata la famosissima legge sullo stalking, perché per nostra fortuna è stata privata invece di tutto questo tentativo iniziale che Maroni ci aveva messo all'interno. Però è molto interessante che invece noi leggiamo le prime righe del decreto, cioè prima che venisse la legge sullo stalking, perché tutto questo è passato nei giornali, c'è stato per una settimana e quindi ha prodotto consenso, ha generato paura e ha stabilito delle linee di continuità tra sessismo e razzismo. Ebbene, nel decreto c'era scritto così: assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto dei delitti di violenza sessuale e una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, cioè la legge sullo stalking, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, ad un più articolato controllo del territorio. Questo è il razzismo e il sessismo di Stato, della società contemporanea. Io adesso mi fermerei qui, perché poi magari Caterina e Roberta possono parlare delle esperienze dei laboratori che hanno fatto e poi ne parliamo insieme.
Ma ti faccio le
mani, invece di le guardare.